www.readyjoe.it e la storia continua. Conoscere il suono. Nel suono poi si possono facilmente conoscere e stabilire le intensità, il tono e la tempra, mentre che nel rumore ciò resta quasi sempre impossibile. Conosciuto ora il modo come il suono venga prodotto ed esaminate le qualità che lo caratterizzano, passiamo a vedere in qual maniera giunga al nostro udito e lo ferisca. Esso non potrebbe mai rendersi sensibile al nostro orecchio. Se fra questo e il corpo vibrante non si frappone un mezzo conduttore che è l'aria, composta come tutti sanno dai gas idrogeno, ossigeno e azoto, uniti a una piccola quantità di acido carbonico, e qui ci giova bene l'osservare come ogni gas, essendo per se stesso pesante, ne derivi naturalmente che l'aria, pure per la sua composizione, deve avere, come lo ha infatti, un peso. Ora, supponendo che questa sia divisa in tanti strati paralleli, è facile comprendere come, per la pressione che sempre e naturalmente sviluppasi dall'alto in basso, l'aria deve essere maggiormente condensata in basso che in alto. Questa osservazione è utile appunto per mostrare come il suono si propaghi più forte dove l'aria è più spessa, meno intenso dove più rarefatta, e non sia affatto sensibile dove quella manchi del tutto. Infatti, se vi recate sopra un'alta montagna dove, per l'esposta causa della pressione atmosferica, l'aria è più rarefatta che in piano, sareste costretti, conservando, a rinforzare la voce per intendere distinte le vostre parole. È detto di sopra che il suono non si propaga nel vuoto, e per convincerci di questo basta prendere una campana di vetro dentro la quale si affissa un bottone metallico mobile e con una macchina pneumatica formarvi internamente il vuoto. Quando questa operazione sia fatta con esattezza, vale a dire che la campana sia del tutto mancante d'aria, si faccia oscillare il bottone interno in modo che vada a battere sulle pareti della medesima, e quantunque l'urto dei due corpi provoca sempre un suono, come detto di sopra, in questo caso l'aria, essendo l'aria mancante, il suono non verrà certamente prodotto. In seguito all'ipotesi suddetta, che cioè l'aria sia composta di strati paralleli, vediamo in quel modo il suono giunga all'udito e lo ferisca. Ammettiamo che un corpo vibrante, una campana per esempio, sia situata a 20 metri distante dal nostro orecchio e che l'aria, frapposta fra questo e quella, si componga di 100 strati paralleli. Suonando la campana, il primo strato dell'aria attiguo a questa riceve tosto il suono e per lo agitarsi, che fanno le sue parti, per l'impressione trasmessere, ritorna al suo stato primitivo. Per legge naturale, facendo poi il secondo come il primo, il terzo come il secondo e così di seguito, è facile comprendere come il suono, giungendo al centesimo strato che circonda l'udito, si renda questo sensibile. Oltre all'aria, però, sono ancora buoni conduttori del suono i gas e i liquidi. Infatti, formando il vuoto in una campana, precisa a quella descrizione di sopra, e introducendovi per esempio del gas idrogeno, urtando il bottone nelle pareti della medesima, si otterrà un suono abbastanza distinto. E qui, per ciò che riguarda il maggiore sviluppo del suono, ove l'aria è più condensata, è opportuno osservare come, sempre con l'urto dei medesimi corpi, nel gas idrogeno, si ottengono suoni meno gravi che nell'aria. Nell'acido carbonico, più forti che in quella, E ciò solo perché il primo è meno denso dell'aria e il secondo di più. I liquidi pure trasmettono suono, e a provarlo basti dire soltanto che l'urto di due corpi sonori sotto acqua giunge distintamente all'udito, e che sommergendoci internamente in quella potremmo benissimo intendere qualcuno che ci parli e che sia sulla riva. www.redigio.it e la storia continua.